Buongiorno da Fabrizio Coppola e benvenuti alla nona, cioè la penultima puntata di Sconfinamenti, il mio programma per il palinsesto estivo di Radio Popolare. Sconfinamenti è un programma in cui vi racconterò delle storie, storie del passato e storie del presente, storie di illustri sconosciuti e storie che riguardano figure pubbliche più o meno note. Sono tutte storie vere provenienti da ogni parte del mondo. Sono storie che ho scelto di raccontare perché illustrano molto bene, secondo me, lo stato attuale delle società in cui viviamo, che portano alla luce elementi che non sempre risultano evidenti a prima vista e che ci permettono di creare collegamenti tra fatti, persone e correnti di pensiero. Nel corso della puntata a ognuna di queste storie abbinerò canzoni, poesie e letture, un po' perché è quello che so fare meglio e poi perché credo che l'arte sia sempre un sostegno necessario per meglio comprendere il mondo che ci circonda. Ogni puntata sarà introdotta dal brano di Tracy Chapman che stiamo ascoltando in questo momento, che si intitola Across the Lines ed è stato pubblicato nel 1988 all'interno del suo splendido album di debutto. Across the Lines era perfettamente in linea sia con il titolo e con le intenzioni di questo programma, Sconfinamenti. La puntata di oggi si intitola The Last DJ, l'ultimo DJ, e vi racconterò una storia in cui si parla di musica digitale, di piattaforme streaming, di intelligenza artificiale, di armamenti e di sanità. Of America, they kill the dream of America. È la fine di settembre del 2016. In un giardinetto di erba e muretti a secco, a strapiombo sul lago di Como, è il tramonto. Una sposa, magnifica, va detto, avanza tra la piccola folla verso un arco in pietra, sotto il quale la attende lo sposo. Nell'aria riecheggiano le note di una versione strumentale per pianoforte e violino di November Rain dei Guns N' Roses. Roba da far cariare i denti anche all'adolescente più sentimentale e sdolcinata. Il sole si appresta a calare dietro le montagne. La sposa, Sofia Levander, è una scrittrice e giornalista svedese. Ha una laurea in media e comunicazione, conseguita presso l'Università di Stoccolma, e un diploma in media e pubblicità ottenuto alla Pace University di New York. Come giornalista ha lavorato principalmente nel settore economico-finanziario, ma nel 2018 ha pubblicato un memoir, The Minefield Girl, la ragazza del campo minato, in cui racconta le sue esperienze di reporter nella Libia ai tempi del regime di Gheddafi. La cerimonia verrà officiata dall'attore americano Chris Rock. L'intrattenimento musicale sarà assicurato dalla superstar Bruno Mars. Tra le diverse personalità presenti alla cerimonia, oltre ai due citati, spicca Mark Zuckerberg, ovvero Mr. Facebook. Come dicevamo, ad aspettare la sposa sotto l'arco in pietra, in un completo grigio, con camicia azzurra sbottonata senza cravatta, ecco lo sposo. Il suo nome è Daniel Ek, è un giovane miliardario svedese. Daniel Ek è nato a Stoccolma il 21 febbraio del 1983. Cresce da solo con la madre che lavora in un centro di assistenza neonatale. Dal punto di vista economico, le cose non sono facilissime. All'età di 14 anni Daniel è già un ottimo programmatore di C++, o perlomeno questo è ciò che pensa. Aveva già imparato a usare anche l'HTML e ha iniziato a progettare Homepage, un servizio molto richiesto a quei tempi. In quel momento in Svezia le agenzie che si occupano di progettazione in HTML per un sito semplicissimo di un paio di pagine chiedevano il corrispettivo di $50.000 americani, al che il piccolo Daniel decise di proporsi sul mercato con prezzi non dico competitivi, ma del tutto fuori dalla logica, e iniziò a chiedere $100 per lo stesso servizio. Ovviamente l'idea era quella di alzare i prezzi a mano che la richiesta cresceva. E così ben presto la tariffa raggiunse i $5.000 per un mini sito di 2 o 3 pagine. A questo punto Daniel era ancora alle elementari e gestiva questo piccolo business all'insaputa della madre. Si era anche comprato un cellulare segreto che usava per comunicare con i clienti. Giunto a quel punto, capì di aver bisogno di qualche collaboratore, soprattutto per la parte di progettazione. E così scelse tra i suoi compagni di scuola i più dotati nel disegno. Insegnò loro a usare Photoshop e pagò le loro collaborazioni con prodotti invece di denaro, iPod, cellulari, console per giochi e così via. Per sua stessa ammissione, tutta quell'attività era illegale, anche se gli stava fruttando un vero capitale. A un certo punto era giunto a guadagnare il corrispettivo di $50.000 al mese. Insomma, per farla breve e chiudere la prima parte della carriera del nostro Daniel, nel 2006 si ritrova nulla facente e con una montagna di soldi, dopo aver venduto a Trey Dabbler una sua creazione, Vertigo, una piattaforma di pubblicità online che era cresciuta esponenzialmente, arrivando a suscitare l'interesse dei big player del mercato. Da ragazzo, come quasi tutti, Daniel aveva usato Napster e in seguito avrebbe ammesso che all'epoca non aveva capito che scaricare musica in quel modo era illegale. Era convinto che da qualche parte agli artisti arrivassero dei soldi. Il suo uso di Napster era reso possibile anche dal fatto che in quegli anni, in Svezia, nelle case era già disponibile una connessione a 10 mega, mentre noi, almeno qui in Italia, arrancavamo con i nostri modem a 56k. Quando Napster chiude, viene brevemente sostituito da Kazaa. Siamo nel 2002. E a Daniel per la prima volta viene un'idea imprenditoriale che riguarda la musica e il collegamento peer-to-peer, che era la base di Napster. Andiamo avanti altri 4 anni e arriviamo al 2006, siamo a Stoccolma. Daniel Ek lancia il suo nuovo progetto insieme a Martin Lorenzon. Il nome del progetto è Spotify. Dopo una prima fase in cui Spotify si basa sul peer-to-peer, si arriva alla seconda fase, basata sul modello del client-server. Dal 2015 Daniel Ek è CEO di Spotify, dopo le dimissioni del cofondatore Lorenzon. Due anni dopo, nel 2017, Spotify ha già 140 milioni di utenti attivi e ha raccolto finanziamenti di venture capital per oltre 2 miliardi e mezzo. Daniel Ek nel 2016 possiede un capitale personale di 825 milioni di dollari. Decide quindi di fondare una società di investimenti che battezza Prima Materia. Sul suo sito sono elencate le tre figure che gestiscono la società. Sono Daniel Ek stesso, indicato come fondatore, Shadiq Khan, cofondatore, e Pia Mitchell, che si occupa della selezione dei progetti, sempre secondo il sito. Al momento la selezione dei progetti su cui investire è chiusa. Il profilo dell'azienda dice questo: vogliamo lavorare con persone eccezionali per costruire aziende che usino la tecnologia per risolvere i problemi più significativi della società. Non siamo investitori, ma costruttori e proprietari attivi di un numero circoscritto di aziende che hanno dato vita a business di lungo periodo. La nostra filosofia è basata sulla concezione che in Europa abbiamo ricercatori, ingegneri e imprenditori straordinari, in grado di attrarre talenti da tutto il mondo. Fornendo a queste persone il nostro sostegno, possiamo guidare il progresso nei settori più importanti della società e creare attori europei in grado di affermarsi nel panorama internazionale. Questo è quanto riporta il profilo della società Prima Materia sul sito. Una delle prime aziende che Prima Materia sosterrà dal punto di vista finanziario è Helsing, un'azienda che si occupa di tecnologia militare. La mission di Helsing, che compare sul suo sito, recita: intelligenza artificiale per difendere le nostre democrazie. L'azienda è stata fondata nel marzo del 2021 proprio per occuparsi di intelligenza artificiale da Thorstein Reil, uno sviluppatore di videogame, Gunberg Scherf, che aveva lavorato in precedenza per il Ministero della Difesa tedesco, e Niklas Kohler, un ingegnere specializzato in machine learning. L'azienda è tedesca ed è basata a Monaco di Baviera, ed è recentemente salita alle cronache di tutto il mondo per l'investimento di 600 milioni di euro effettuato da Daniel Ek tramite Materia Prima. Grazie a questa operazione la valutazione di Helsing è salita a 12 miliardi di euro e Daniel Ek ne ha assunto il ruolo di CEO insieme agli altri tre fondatori. Nonostante la scalpore che la notizia ha suscitato nella comunità artistica e non solo, va sottolineato che Helsing è stata fondata nel 2021 proprio grazie ai fondi assicurati da Ek, sempre tramite Prima Materia. Allora però i milioni di euro investiti erano stati 100. Ma forse è il caso di vedere nello specifico di cosa si occupa Helsing. E torno a raccontarvi un po' quello che si può leggere sul loro sito. Helsing è stata fondata per aiutare a proteggere i nostri valori democratici e le nostre società aperte. La libertà di dire ciò che vogliamo, di essere ciò che desideriamo, è un privilegio che non va preso per scontato. Crediamo che il nostro dovere civico consista nel difendere questa libertà per noi e per le future generazioni. E ancora. Helsing è stata fondata per mettere l'etica al centro dello sviluppo di tecnologie di difesa militare. Il nostro obiettivo è riflettere sulle questioni etiche in anticipo, e siamo convinti che il nostro lavoro ci pone in una posizione unica per contribuire alla discussione pubblica e al raggiungimento di linee guida internazionali in questo settore. Poniamo un'enfasi particolare sulla scelta delle democrazie con le quali lavoriamo. Per questo abbiamo stabilito linee guida qualitative e quantitative per aiutarci a scegliere tra i nostri potenziali clienti. Insomma, per dirla con il titolo di un interessante articolo comparso sulla versione internazionale di Wired, Helsing è un'azienda di intelligenza artificiale applicata alla difesa, che dice di essere dalla parte dei buoni. Visitare il sito di Helsing è un'esperienza abbastanza stupefacente in qualche modo per chi come me non ha dimestichezza con questo settore. Si arriva su questa home page e la prima immagine di fondo è un cielo grigio tempestato di droni militari. Il titolo dice Protecting our democracies, proteggere le nostre democrazie, poi una serie di claim. E poi si accede alle tre diverse, poi ci vengono spiegate i tre diversi settori di sviluppo, mare, aria e terra. Il nostro obiettivo è raggiungere una leadership tecnologica di modo che le società democratiche siano libere di prendere decisioni sovrane e di controllare i loro standard etici. E poi arrivano altre immagini legate ai prodotti, innanzitutto questo Altra, che è una piattaforma. Nell'immagine si vede un operatore umano, come lo chiamano loro, in una sala piena di schermi che rimandano le immagini raccolte da droni e altri aggeggi sul campo di battaglia. E ha davvero l'aspetto di un videogioco, d'altronde, come vi dicevo prima, uno dei fondatori di questa azienda era un esperto di videogame. Prodotti, altra che questa piattaforma di controllo di diverse armi tecnologiche autonome sul campo di battaglia, HX2 che sono dei droni, SG1 più Lura che sembrano delle specie di missili subacquei, e poi Cirra che è un drone che sembra davvero un jet militare senza pilota. Cercano collaboratori, stiamo cercando persone con il cuore al posto giusto, with their heart in the right place, who share our conviction, che condividono le nostre convinzioni che i valori democratici vanno protetti per noi e per le future generazioni. E poi ci sono le foto di tutte le persone che lavorano in questa azienda, maschi e femmine, diciamo intorno tra i 30 e i 60. Tutte queste belle foto sorridenti, camicie bianche, qualcuno più fricchettone con una felpa maculata col cappuccio, e si affacciano sorridenti e sicuri del loro lavoro e del loro ruolo. Ma va detto che Daniel Ek non ha investito soltanto nella tecnologia militare di Helsing. Nel 2018, infatti, ha fondato insieme a Hjalmar Nilssonne Neko Health, un'azienda che utilizza gli ultimi ritrovati tecnologici in ambito medico. A quanto ci viene raccontato sul sito ufficiale, è stato proprio Ek a spingere Nilssonne, un ingegnere industriale con una lunga esperienza nel campo delle energie rinnovabili, a mettere in piedi un'azienda medica che sfruttasse tutte le opportunità offerte dagli ultimi sviluppi tecnologici. Sempre sul sito veniamo informati del fatto che Ek è da sempre interessato alla medicina e nel 2018 stava cercando un'azienda che avesse in quel settore lo stesso impatto avuto da Spotify sul mondo della musica. Queste sono proprio parole che trovate scritte sul sito dell'azienda, non sto inventando nulla. Per farvela breve, dopo vari tira e molla, Eck riuscì a convincere Nilsson, che non voleva entrare nel settore essendo figlio di medici, a partecipare al progetto, e così nacque Neko Health, sempre tramite gli investimenti di Eck e la sua prima materia, il suo fondo di investimento. Ma di cosa si occupa esattamente Neko Health? La mission viene descritta così: la nostra visione consiste nel creare un sistema sanitario in grado di aiutare le persone a rimanere in salute grazie all'utilizzo di misure preventive. Vogliamo contribuire a una modifica fondamentale del sistema sanitario, vale a dire spostare l'attenzione dalla cura alla prevenzione. E per farlo propongono questo loro servizio che si chiama Neko Body Scan, un controllo preventivo per il tè del futuro, scrivono sul sito. Controlliamo i nei sulla tua pelle, la salute generale del cuore e delle arterie, il livello di zuccheri nel sangue, il colesterolo e molti altri aspetti nel giro di pochi minuti. In meno di 15 minuti il body scan produce 15 giga di dati sanitari di altissima qualità. Attualmente i servizi sono disponibili nelle due sedi di Neko Health oggi esistenti, cioè Londra e Stoccolma. Sottoporsi al body scan costa 2.750 corone svedesi, che sono 245 euro, e include un consulto medico alla consegna dei risultati, consulto medico che viene definito unrushed, cioè non frettoloso. Attualmente, per usufruire del servizio, è necessario iscriversi a una lista d'attesa.
Yeah. what he wants to play and says what he wants to say. Sometimes it'll kind of come in, and I'll bust a move and remember how it was back then. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice.
E questo era Tom Petty con la sua Last DJ dal disco omonimo del 2002. Voi siete sempre a Sconfinamenti con Fabrizio Coppola. Oggi è la penultima puntata di questo programma di 10 puntate che è andato in onda nelle ultime due settimane. E nella prima parte vi ho raccontato la storia del fondatore di Spotify, Daniel Ek. Si è parlato molto nelle ultime settimane di lui per questo ingente investimento che ha fatto in questa compagnia, in questa azienda che si occupa di intelligenza artificiale applicata alle armi, che si chiama Helsing. Ha versato 600 milioni di euro ed è diventato CEO dell'azienda, cosa che ha ovviamente fatto scalpore sia nella comunità artistica, tra i musicisti, tra gli ascoltatori. Ma delle polemiche su Spotify riparliamo più avanti. Adesso volevo dirvi qualcosa su questo brano di Tom Petty, come vi dicevo, uscito nel 2002 nel suo disco omonimo. In questo brano Petty canta There goes the last DJ, he plays what he wants to play, there goes your freedom of choice, there goes the last human voice, che tradotto vuol dire ecco che se ne va l'ultimo DJ che suona quello che vuole suonare. Insieme a lui scompare la tua libertà di scelta, e insieme a lui scompare l'ultima voce umana, the last human voice. Era in un periodo di profonda rottura con le case discografiche, perché considerava che la loro corsa al profitto stesse davvero oscurando le qualità della musica. Parliamo del 2002. Prima ancora aveva avuto due grossi momenti di rottura, prima nel 79, quando l'etichetta per cui registrava era stata ceduta a un'altra etichetta senza consultarlo, e lui era arrivato a dichiarare bancarotta, perché in quel modo, dichiarando bancarotta, avrebbe sciolto il contratto che lo legava con l'etichetta. Nel 79, due anni dopo, ancora grandi polemiche, perché prima dell'uscita di Heart Promises, la MCA aveva deciso che il suo disco sarebbe uscito al prezzo di $9.98, una cifra che secondo Petty era troppo alta, e dopo una dura lotta riuscì a far uscire il disco al prezzo solito, che era $8.98. Quindi stiamo parlando soltanto dell'aumento di un dollaro. Questo per parlare di integrità e parlare del fatto che quando si è convinti delle proprie idee, alcuni artisti sono pronti a lottare fino in fondo, appunto, per difendere le loro idee. Thank you. E invece, tornando alla storia principale di oggi, quella di Daniel Ek di Spotify, è una piattaforma che ha subito molte critiche e subisce ancora molte critiche. Principalmente, innanzitutto, direi per la quantità super esigua di denaro che restituisce agli autori, ai musicisti, a chi detiene i diritti delle canzoni. È una cosa di cui si è parlato spesso, ma le cose non cambiano, anche perché, per esempio, già dall'anno scorso, perlomeno per il mercato nordamericano, Ek ha deciso che Spotify non avrebbe più pagato le royalties relative alle canzoni che nel corso di un anno avevano meno di 1000 ascolti, e a chi avrebbe devoluto quelle royalties che comunque avrebbe raccolto, ovviamente sarebbero state date agli autori delle canzoni che avevano più ascolti. Quindi una chiarissima operazione da Robin Hood al contrario. Ma non è solo questo, perché da qualche anno hanno cominciato a circolare dubbi e supposizioni sul fatto che, e anche notizie certe, sul fatto che sempre più spesso Spotify utilizza autori che cedono, vendono i propri brani direttamente a Spotify, degli autori che lavorano a cottimo, soprattutto per quanto riguarda delle playlist di musica ambient e cose così, che vengono realizzate e vendute cedendo i diritti direttamente a Spotify, che in quel modo ha dei contenuti che non è costretto a remunerare, no? Ovviamente è chiaro che l'idea di possedere i contenuti che vengono fatti circolare darebbe un bel vantaggio. Fino all'ultima polemica, che è veramente scoppiata il mese scorso, quando alcuni giornalisti si sono accorti che Spotify continuava a proporgli questa band americana di cui nessuno aveva mai sentito parlare, che sulla piattaforma aveva un numero di ascolti assolutamente spropositato. Su internet non c'era niente a parte la streminzita biografia che compariva su Spotify e una foto che era palesemente frutto dell'intelligenza artificiale. E, insomma, un'operazione totalmente fraudolenta di una band inventata con queste canzoni realizzate con l'ausilio di... Esistono diversi software oggi per creare delle canzoni. E ovviamente tutti ci aspetteremmo che una linea di condotta, l'affermazione di una linea di condotta da parte di Spotify, come dire, sulle nostre piattaforme non possono esserci contenuti generati dall'intelligenza artificiale o meno, cosa che non è arrivata. Non sto neanche a dirvi il nome di questa band fittizia, così non andate a cercare gli articoli ed è inutile che diffondiamo troppo queste faccende. E questi erano i Guns N' Roses con November Rain. Non li ho mai sopportati, non mi è mai piaciuto Axl Rose, non mi è mai piaciuta l'immagine del gruppo, non mi sono mai piaciuti i loro testi, sempre piuttosto violenti. L'unico che ho sempre apprezzato è il bassista Duff McKagan, che secondo me è veramente un bel personaggio. E però vi ho fatto sentire questa canzone, visto che all'inizio del racconto della storia di Daniel Ek vi ho detto che quando si è sposato, nel momento in cui la sposa lo raggiungeva sotto quest'arco di pietra in questo giardinetto a strapiombo sul lago di Como, hanno suonato una versione per pianoforte e violino di November Rain, che mi sembra una roba totalmente kitsch, e quindi ecco, in qualche modo volevo fare assaporare anche voi questa atmosfera. Poi magari amate i Guns N' Roses e va bene, io vengo in pace, rispetto i gusti di tutti, ho solo detto le cose che a me non piacciono di quel gruppo lì. Riprendendo invece il nostro discorso di oggi su Spotify, chiaramente è proprio il caso di dirlo, l'ultima bomba è esplosa con quest'ultima operazione finanziaria di Daniel Ek, che ha sovvenzionato con 600 milioni di euro questa ditta di tecnologia militare Helsing tedesca di cui vi parlavo prima. Chiaramente anch'io ho le mie canzoni su Spotify, e effettivamente sì, per quel poco che può essere, per quel minimo contributo che i miei 5 dischi che sono lassù possono offrire alla formazione del suo capitale, che poi lui utilizza in questo modo, è chiaro che è una questione che fa incazzare, fa riflettere, delude molto, e soprattutto magari anche una cosa che nessuno di noi si aspettava, perché in realtà è una cosa che aveva già fatto, come vi ho detto, nel 2021, aveva già finanziato quell'azienda. Adesso però ne è diventato anche il CEO, quindi le cose si complicano un po'. Io non sono ancora riuscito a farmi un'opinione personale, non ho ancora capito cosa devo fare io, se devo togliere la musica o meno. Diversi artisti lo stanno facendo, molti artisti non hanno il controllo diretto, quindi non potranno togliere la musica. E la cosa su cui sto cercando di riflettere, ma come vi dicevo, per quello che conta il mio parere, non ho ancora raggiunto una posizione univoca, è che per quanto piccole le nostre voci, credo che possano comunque essere almeno prese in massa, possono essere interessanti le voci dei piccoli artisti. Preservare la loro presenza potrebbe essere un atto politico importante. Dall'altro lato, figuratevi, io sono obiettore di coscienza, non ho neanche fatto il militare, e quindi l'idea di sovvenzionare indirettamente o direttamente con il mio lavoro, con la mia musica, con il mio talento, per piccolo che sia, sovvenzionare una ditta che produce armi, ecco, chiaramente non è una cosa che mi fa stare molto bene con me stesso. E credo che in realtà questo discorso vada allargato più in generale alla produzione e alla fruizione dei contenuti oggi. Se pensiamo al ruolo dei social, se pensiamo che il nostro Mark Zuckerberg ha versato $1 milione per la cerimonia di insediamento di Donald Trump ed era lì in prima fila, e ha subito cambiato tutti i suoi regolamenti inclusivi nelle sue aziende. E sono tante le cose che dovremmo abbandonare, ma soprattutto non basta abbandonarle. Dobbiamo trovare il modo per creare degli spazi collettivi alternativi, perché la dimensione collettiva è molto importante. Perché le nostre piccole voci da sole valgono ancora meno. Se riusciamo a individuare un luogo dove poterle far stare ancora tutte insieme, allora forse il nostro potere può essere moltiplicato.
Yeah.
E questi erano i Deerhoff con Your Dystopic Creation Doesn't Fear You, una canzone che fa parte del loro disco del 2017 che si intitola Mountain Moves. I Deerhoff sono una band californiana e sono stati tra i critici più espliciti nelle ultime settimane dopo l'investimento, come vi raccontavo prima, di Daniel Ek di Spotify di 600 milioni di euro nell'azienda Helsing che produce tecnologia militare. Diciamo che tutta la questione della musica online e delle piattaforme meriterebbe di sicuro una discussione più ampia. Sono tanti gli aspetti che sono critici, come anche il fatto che spesso sulle piattaforme l'ascolto è passivo, mentre invece con i CD e con i vinili devi attivamente mettere su il CD e quando finisce mettere su qualcos'altro, no? Per cui dall'altro lato devo dire che facendo la mia trasmissione Giocare col fuoco ho scoperto molti compositori. Spesso uso delle musiche di compositori contemporanei per fare da sfondo alle letture che propongo nella mia trasmissione, e ho scoperto molti compositori di grande interesse, anche giovani, grazie all'algoritmo, che è questo mostro che ti propone delle cose che potrebbero piacerti. E quindi, come vedete, non ci sono cose semplici in tutta questa faccenda, che, come sottolineavo prima, non dovremmo limitarla soltanto a Spotify, alla musica online, ma alla fruizione e alla diffusione dei prodotti culturali, che è chiaramente un ambito che può fare la differenza nella discussione pubblica, che è una cosa, credo, di cui oggi abbiamo urgentemente bisogno. Poi volevo dirvi, come al solito, qualcosa sulla musica che abbiamo ascoltato come sottofondo ai miei racconti di oggi. Lui è Edvard Grieg, uno dei più grandi compositori norvegesi, tardo romantico, che ha lavorato mescolando anche la tradizione folk della sua terra per arrivare a... Il suo obiettivo era quello di raggiungere la summa del suono norvegese. Non sappiamo se ci sia riuscito, però le sue composizioni per pianoforte sono assolutamente godibili e spero che vi siano piaciute. E a questo punto direi che siamo arrivati davvero alla conclusione della puntata di oggi, una puntata piuttosto ricca di argomenti e di spunti, quindi se volete mandarvi le vostre riflessioni potete scrivermi a info@fabrizio-coppola.net, il trattino è sempre il segno meno, l'ho detto 9 volte nelle ultime 2 settimane, domani lo dirò per l'ultima volta, oppure mi trovate sui social, mi trovate su Facebook e Instagram, quindi se volete mandarmi le vostre osservazioni sono tutte orecchie, vi risponderò con grande gioia come sempre. Bene, io vi lascio con un grande pezzo di una grande band, sto parlando di Hurt dei Nine Inch Nails, è un pezzo che va nella mia specialissima categoria dei pezzoni clamorosi, cioè quelle canzoni che la cui somma della musica e del testo va a congiurare un mondo che prima non esisteva e riesce a toccare veramente almeno il mio animo profondamente. C'è anche una versione molto bella, se non la conoscete ve la consiglio, di Johnny Cash, fatto parte di questi suoi dischi di cover che si chiamavano gli American Recordings, con la produzione di Daniel Lanois, se non ricordo male, e sono delle versioni super scarne, e anche quella in realtà una versione chitarra e voce è molto bella. Noi ci sentiamo domani sempre dalle 14.30 alle 15.30 per l'ultima puntata di Sconfinamenti. È stato un bel viaggio per me, spero lo sia stato anche per voi, e ci risentiamo domani per l'ultima volta, prima poi di risentirci a settembre, immagino. Ciao a tutti e buon pomeriggio.
to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. States of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still. Sweet.